Allora, carissimi amici, siamo arrivati alla parasha di Vaishlach, ovvero mandare. Chi è che manda? Yaakov manda un dono a suo fratello Esav per cercare di persuaderlo dalla lotta, dal combattimento che Esav sta per intraprendere col suo fratello unico, suo fratello gemello. Esav si dimentica della fratellanza, di tutto, vuole uccidere Yaakov, vuole vendicare, non ha ancora dimenticato dopo 20 anni il furto che Yaakov gli ha fatto, il grave colpo che ha subito da Yaakov. Yaakov, per persuaderlo, gli manda dei doni. Dice il Talmud, quando uno ha un nemico, ha un problema da affrontare, deve ricordarsi che prima di tutto deve fare come Jacob, mandare dei doni. Seconda cosa, Jacob inizia a pregare, dice: salvami da mio fratello, da Esav, per favore, ti prego di Hashem, salvami. Terza cosa, Jacob si prepara per fare la guerra, per combattere. Uno dice: ho pregato, ho fatto i doni, sono tranquillo, sono nelle mani di Hashem. Aiutati che Dio ti aiuta. Devi anche prepararti militarmente per un'eventuale opportunità di guerra, sperando che sia l'ultima carta da giocare, ma è sempre una carta, è sempre una possibilità. Viviamo in un mondo materiale dove il male domina, dove gli istinti degli uomini non si sa mai dove arrivano e non è mai sicuro niente. Perciò Jacob si prepara sui tre fronti, sperando che col regalo lui riuscirà a persuadere suo fratello, con la preghiera, se proprio dovrà combattere, lui combatterà comunque. Allora, vediamo un attimo di approfondire questi temi che abbiamo accennato. Questo è il primo argomento della parasha, quello più importante forse, perché la parasha viene chiamata addirittura non Vaishlach, come ricordo di questi angeli che Yaakov manda. Malachim in ebraico vuol dire messaggeri o vuol dire angeli. Rashi dice all'inizio della parasha, non si tratta di messaggeri ma di angeli. Dice Malachim Amash. Come mai Rashi interpreta questo Melachim in maniera un po' strana? Perché proprio Rashi estrapola una traduzione di questa parola che è un po', diciamo, particolare. Dicono i commentatori che Rashi, ragionando, ci fa capire che Jacob non ha potuto mandare dei messaggeri normali. Perché se Jacob aveva paura di affrontare Esav, anche i suoi messaggeri avrebbero avuto paura di affrontare Esav. E con quale coraggio allora Jacob manda dei messaggeri normali? Ecco che Jacob, invece di mandare messaggeri, manda ben altro. Manda degli angeli. E quando Esav vede degli angeli davanti a lui, si spaventa e cambia completamente tattica nei confronti di suo fratello Jacob. Infatti il Midrash racconta, quando Esav stava viaggiando, a un certo punto sono arrivati degli angeli a picchiarlo. Hanno detto: picchiateli, cosa state facendo questi qui? Dove state andando? Picchiate. Allora Esav ha detto: fermatevi, noi sono il figlio di Isaac. Non ci importa, dicono gli angeli, picchiate ancora. Fermatevi, sono il nipote di Abraham, non ci importa niente, picchiate. A un certo punto Esav non sa cosa fare. Questi lo stanno massacrando di botte. Dice: aspettate, io sono il fratello di Jacob. Tu sei fratello di Jacob, allora sei dei nostri, vai avanti, procedi pure. E così già Esav riesce a capire, a immaginare che Jacob è affiancato e protetto dagli angeli, per cui lui già si fa un'idea molto chiara che lui dovrà fare molta attenzione e dovrà cercare di non fare del male a Jacob, come alla fine si convince. Ebbene, andiamo avanti. Do il benvenuto alla nostra lezione online a David Hash, che ho salutato prima, ho anche ringraziato prima per il microfono che lui mi ha procurato, che sto usando in questo momento. Chazak u Baruch. Speriamo che con il tuo microfono potremo fare tante lezioni e tanta divulgazione di Torah e questo ti possa portare tanta benedizione e successo. Amen. Andiamo avanti allora. Si racconta che nella storia del popolo ebraico, quando dei grandi personaggi dovevano andare ad affrontare dei decreti, dei personaggi pubblici, dei ministri, prima di andare a cercare di risolvere il problema, cosa facevano? Andavano a studiare bene, bene a fondo la parasha di Vaishlach, poiché la parasha di Vaishlach è la parasha che simboleggia l'incontro tra Yaakov e Esav. Simboleggia una situazione di particolare, delicata, per cui da questa parasha potremmo dire che prendevano spunto di come dovevano comportarsi, di come dovevano affrontare il problema. Vediamo un attimo cosa fa Yaakov. Innanzitutto Yaakov dà un grandissimo regalo, non un regalo medio, enorme. Cioè quando una persona è a rischio di vita non deve guardare i soldi, la materia. Deve dare tutto quello che ha pur di cercare di salvare la situazione, prima di tutto. Secondo, Yaakov non dà tutto il regalo, il dono, in una sola volta. Uno dice, dà un grandissimo regalo in un colpo. No, sbagliatissimo, perché questo riceve un regalo, poi si dimentica. Yaakov divide il regalo in tante piccole parti. E questa è la seconda cosa, quando uno non solo deve dare un regalo molto grande, ma deve dividerlo. Terza cosa, la divisione che Jacob fa non è una divisione troppo esagerata, spezzettata, perché se uno divide in migliaia di parti, poi ognuno non ha nessuna entità, è quasi nulla. Allora lui divide, ma divide in porzioni che ognuna sia ben consistente. Quarto punto, vediamo che Jacob non solo dà un regalo serio, diviso, ogni parte consistente, ma anche dice ai messaggeri, dite a mio fratello Esav che io ti voglio bene, questo è un dono per te, per dimostrarti la mia amicizia. Non basta dare un regalo, bisogna anche parlare, dialogare. Uno dà un bellissimo regalo, però non dice niente. Lo dà secco, no, non va bene, dice Jacob. E qui impariamo che non solo che ha dato un bel regalo, non solo che questo regalo gli ha creato un danno economico molto, molto grande, ma l'importante ovviamente è sempre la salute, eccetera, evitare la guerra, ma la cosa più importante è che noi parliamo che quando uno dà un regalo deve sapere parlare e affiancare il dono con delle belle parole. Impariamo da questo fatto inutile, da questo incontro che Jacob ha fatto con Esav, che comunque dopo tutto il regalo, grande, con delle belle parole, che non basta comunque, che bisogna comunque fare attenzione. Cui impariamo appunto, come dicevo prima, l'importanza del dono e l'importanza che una persona non deve solamente avere fiducia nel dono, ma deve sapere che quello è solamente una strada, ma bisogna sempre essere pronti a tutte le strade. Un altro dettaglio importante, interessante che troviamo, che Yaakov ha diviso questo dono in tante piccole parti, non troppo piccole come dicevamo, e ha fatto sì che ogni volta che arrivava un dono, Esav non si rendeva conto che ne arrivava un altro. Cioè, cosa vuol dire questo? Se una persona dà tanti piccoli doni e crea uno stacco enorme tra di loro, le dà uno oggi, uno tra un mese, questo non serve a niente, c'è uno stacco troppo grande. Dall'altra parte, se uno da uno adesso, uno tra mezz'ora, uno tra un'ora, non vale neanche la pena anche questo. Ci deve essere uno stacco tra di loro, ma non troppo grande. Infatti, ogni volta che arrivava un messaggero di Yaakov ad Esav, allora questo messaggero, quando arrivava, diceva: "Guarda, questo è un dono per te, da Yaakov, ti vuole bene, eccetera, eccetera." Esav non era in grado di vedere l'altro messaggero. Cioè, c'era un lasso di tempo in cui lui assorbiva quel dono e poi ne arrivava un altro. Assorbiva quel dono e ne arrivava un altro. Questa è la grandezza della tattica di Yaakov, che riesce psicologicamente a farsi innamorare da Esav e fargli cambiare idea. Questa è la grandezza di Yaakov. Bene, allora Yaakov manda tutto questo dono, arriva al momento dell'incontro. Abbiamo detto prima che c'era anche il discorso degli angeli, che qua e là. Arriva al momento dell'incontro e Yaakov vede Esav. Esav, cioè dice il verso, come Esav arriva da Yaakov, dice il verso, Vayar Esav et Anashim, ha visto Esav le donne, i bambini. E qua dicono i commentatori, uno che come Esav, uno che è malvagio, uno che è materialista, quando vede tante persone, la prima cosa che nota sono le donne. Vayar Esav et Anashim, ha visto le donne. Poi vede anche i bambini, vede tutto il resto, ma prima di cosa le donne. E così Esav vede tutto il bel accampamento, si pente e dice a Yaakov, caro Yaakov, cambiato idea, diventiamo amici. Ma com'è possibile? Il suo grande nemico, Yaakov, che vuole ucciderlo, all'improvviso diventa un grande amico, lo vuole baciare. Sì, è vero che ha ricevuto un dono, che tutto quanto, programmato bene, Yaakov è riuscito a toccare i suoi sentimenti, ma comunque, magari Esav avrebbe potuto solamente non ammazzarlo e finire lì. Ma lo abbraccia, lo bacia, amici per la pelle, come si può giustificare questo comportamento di Esav? Dicono commentatori, veramente Esav in quel momento non era così chiaro come era il suo atteggiamento. Cioè, esternamente lui lo bacia, certo. Però i commentatori, alcuni dicono che non l'ha baciato con tutto il suo cuore, l'ha baciato solo perché ha capito che non poteva, non voleva fare la guerra, ma l'ha baciato per così. Un'altra spiegazione dice che veramente l'ha baciato con tutto il suo cuore, con sincerità e onestà. Due opinioni opposte, molto lontane fra di loro. Però queste due opinioni rappresentano un po' anche la storia del popolo ebraico. Spesso il popolo a Israele si trova tra i vari popoli sparsi nel mondo, deve affrontare problemi, disagi, nemici, deve combattere nemici. E a un certo punto ci sono dei nemici che vengono e ti dicono: "Sono tuo amico, siamo amici per la pelle." E ci sono invece dei nemici che rimangono quello che sono. Della passata di questa settimana impariamo che c'è un continuo andare e vieni e cambiamento di posizione da parte di Esav, che prima vuole uccidere e poi diventa un grande amico. Prima vuole uccidere e poi diventa un grande amico. Questo è il comportamento di Esav, è questo che noi impariamo per tutte le generazioni seguenti, che noi siamo sempre soggetti a essere amati, odiati, oppure amati esternamente, ma odiati internamente, eccetera. Bene, Yaakov allora a un certo punto si incontra con Esav, si salutano, si abbracciano, diventano grandi amici. E a questo punto vorrei fare un approfondimento sul comportamento di Jacob. Però prima di andare avanti mi fermo un attimo per chiedervi chi di voi ha delle domande o se è tutto chiaro. Allora, come giustamente mi chiede Yuval Agher, stavo proprio per dire, prima che Jacob si incontra con Esav, per combatterlo o per abbracciarsi con lui. C'è una lotta tra Yaakov e l'angelo di Esav. Sappiamo che ogni persona è accompagnata da un angelo. È rappresentato da un angelo ancora di più. E l'angelo che rappresentava Esav aveva capito che se voleva che Esav vincesse la guerra, lui doveva vincere Yaakov, combattere e vincere Yaakov. Allora lui ci prova a combattere con Yaakov. Combatte tutta la notte, combatte, combatte, ma non ce la fa. E il fatto che l'angelo di Esav non riesce a vincere Yaakov, questo simboleggia che alla lunga Esav non riuscirà a vincere contro Jacob. Per cui questa lotta ha un simbolo molto profondo. Il Pasuk dice che la lotta tra Jacob e Sav dura tutta la notte. Arriva la mattina, l'angelo non ce la fa più. Molla le redini. Cosa viene a simboleggiare questo? Sappiamo che il periodo dell'esilio del Galut è paragonato alla notte, dove la divinità e la presenza di Dio non è rivelata. Ebbene, la guerra tra Yaakov e Esav sarà di notte, sarà durante il periodo dell'esilio, che si chiama notte. Solamente durante l'esilio Esav potrà provare a affliggere, a colpire Yaakov. Ma alla fine dell'esilio, Giacobbe l'avrà vinta. Questo ci viene a insegnare che cosa? Che Esav potrà provare a colpire Jacob, ma comunque alla lunga non ce la farà. E comunque solamente durante la notte lui potrà provare di fare del male a Jacob, ma non quando arriverà il giorno, quando arriverà la redenzione. Speriamo presto nei nostri giorni. Amen. Per cui, cosa impariamo da questo? Impariamo che questa guerra, questa lotta è una lotta temporanea, prima di tutto. Quando Jacob sta per vincere la sfida contro l'angelo di Esav dice, senti un po', il tuo nome non sarà più Jacob d'ora in poi, ma sarà Israele. Jacob vuol dire tallone, vuol dire anche imbrogliare. Tu non sei più un imbrogliano, tu sei superiore al tuo fratello. Allora gli dice, tu dovrai essere chiamato Israele e non più Jacob. Però vediamo una cosa strana. Quando Hashem ha cambiato il nome Avraham, da Avram ad Avraham, dice Talmud che da quando è stato cambiato il nome di Avram, non può più essere chiamato Avraham, deve essere chiamato Avram. Scusatemi un attimo. Avraham viene cambiato il suo nome, abbiamo detto. Da Avram diventa Avraham. Dice la Torah, il Talmud, da quando è stato cambiato il nome di Avraham non è più Avram. Finito. Si chiama solo Avraham. E non si può più chiamare Avram. Lo stesso discorso per Sarai, Sarà. Arriviamo da Yaakov, e Yaakov è il suo nome? Da Yaakov, che vuol dire imbroglione, diventa Israele, che vuol dire dominare, ministro. A questo punto uno direbbe l'altro nome precedente che vuol dire imbrogliare va dimenticato. No, l'altro nome rimane valido. Come mai? E qui c'è una bella Sicha d'Erebbe che spiega questo concetto. Allora, vediamo un attimo, l'angelo dice il tuo nome non sarà più Yaakov, bensì Israele. Così dice l'angelo. Però il nome di Yaakov non viene mai abolito. Viene spiegato nella Chassidut che i due nomi di Yaakov e Israele rappresentano i due livelli generali di Am Israele, di ognuno di noi. Ci sono alcuni nel popolo di Israele che vengono chiamati servitori di Hashem, oppure altri che vengono chiamati figli di Hashem. Ebbene, la differenza è che coloro che si chiamano figli hanno un rapporto con Hashem più sentito, più vicino, più intellettuale, e coloro che invece si sentono servitori hanno un rapporto più come un esercito, diciamo, di eseguire, non un rapporto vicino, personale. Adesso, viene spiegato che la differenza tra servitore e figlio è la seguente. Il nome Yaakov rappresenta, abbiamo detto, il livello di Amisrael quando si comportano con sottomissione, con Kabbalatol, allora si chiama Yaakov Avdi. Poi quando Israele si comporta con amore verso Hashem, viene chiamato Beni Bechori Israele. Mio figlio primogenito, allora diventa Israele. Allora, vediamo un attimo di capire. Il figlio osserva ed esegue la volontà del padre con felicità, con amore, con piacere. Il servitore invece esegue con freddezza. Allora, il comportamento di un Eved, il rapporto tra il servitore e padrone, è un rapporto di timore, di sottomissione, non di felicità, di gioia. Invece il figlio felice, allegro. Questi due approcci, possiamo dire, due tipi di servizi di Hashem, si potrebbero paragonare a coloro che studiano la Torah e coloro che, diciamo, pregano e osservano le mitzvot. Allora, questo tipo di comportamento, di fare tutto quanto con felicità, questo viene chiamato Ben. Allora, Israele è un nome superiore perché rappresenta il livello di Israele che, appunto, che è superiore. Per cui Ben rappresenta, è rappresentato a un livello molto alto, un livello che uno serve Hashem con amore. Invece Giacobbe mi ha detto che viceversa. Adesso vediamo un attimo di capire cosa succede qui, in questo incontro. Allora, come mai il nome di Yaakov rimane e non viene sostituito, non viene abolito? Allora, è vero che il livello di Israele è un livello superiore, un livello di timore di Hashem, un livello di non plus ultra. Però bisogna sapere che uno non può arrivare a questo livello di Israele se lui non ha passato prima il livello di Yaakov, ovvero il livello di sottomissione. E questo è un insegnamento che impariamo, che quando un ebreo si lamenta che lui non riesce a servire Hashem, che lui non ha sempre amore, non ha sempre fervore, cosa deve fare? Gli si dice, guarda, sappi che questa è una cosa normale, sappi che all'inizio non puoi illuderti di servire Hashem con tanto amore, con tanta espressione, devi farlo con freddezza, cavatol, fino a che la cosa si sistemano. Allora, impariamo da questo fatto che il nome Israele subentra a Jacob, ma non annulla il nome di Jacob. Perché? Perché, appunto, i due canali di servizio di Hashem rimangono. Da una parte con amore, da una parte con timore. Con amore è il figlio e con timore, appunto, è il servitore. Da questo fatto che noi leggiamo di questa parasha, appunto impariamo che bisogna sempre unire i due caratteri insieme. Ci siamo? Ci sono i due nomi, perché il secondo non viene a sostituire il primo, perché pur essendo il secondo superiore al primo, perché prima si chiamava servitore, poi si è chiamato figlio. E il livello di figlio è più vicino, superiore, eccetera. Tutto quanto è vero, ma la verità è che anche il livello di Eved, il livello di sottomissione, comunque un livello molto importante, fondamentale nel cammino. E questo che noi impariamo quest'anno, che non bisogna mai reprimersi, mai lasciarsi andare, ah, ma come facciamo? No, questo non è un comportamento idoneo. Per questa ragione bisogna capire che da una parte è giusto avere timore, amore, fervore, eccetera, ma dall'altra parte bisogna avere anche timore. E se non c'è il primo, può darsi che non c'è il secondo. Per cui uno pensa che iniziare subito col secondo, subito con amore, cioè, può essere rischioso, può essere difficile. Allora inizia con sottomissione e timore di Hashem e poi vedrà che le cose funzioneranno. Allora, questo impariamo. Impariamo da questo fatto che Yaakov non è mai stato sostituito come nome, ma è rimasto anche Yaakov anche dopo. Vorrei farvi qui un altro commento, ma prima di farvi un altro commento vorrei raccontarvi una storia del Talmud. Nel trattato di Shabbat, per esattezza, c'è una storia molto commovente. Una volta erano per la strada due grandi maestri. C'era Rabbi Yeshua con un certo, non direi maestro, ma un personaggio che si chiamava Abdel. Camminavano per la strada, questo Abdel era un chiromante, uno che guardava la mano, guardava le stelle, si diceva il futuro, ma uno che ci sapeva fare, non come cialtrone che c'è in giro oggi. Questo qui sta camminando con Rabbi Yeshua, vede una persona davanti, dice, vedi questo qua persona davanti? Dice, ho guardato nelle stelle, questo qui va ma non tornerà a casa. Dice, come non tornerà a casa? Sì, ho visto nelle stelle che lui dovrà morire. Gli dice, senti una cosa, se questo è ebreo, sappilo che non vuol dire niente, perché c'è scritto El Mazal Israel. Israele non è sottomessa alle regole ai Mazalot, ai segni zodiacali. Allora gli dice così. Questo gli dice, ma staremo a vedere. Questo va a tagliare la legna, questo è strano, taglia, 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 taglia e torna indietro. Gli dicono l'altro Abdel, dice, senti, ma ero sicuro che questo doveva morire oggi. C'è qualcosa di stranissimo, non è possibile. Dice, guarda, è qui. Allora dice, adesso vedrai che lo chiamiamo e glielo chiedo io. Lo chiamo e dice, ma dimmi un po', tu cosa hai fatto oggi di particolare per essersi salvato la vita? Fammi vedere un attimo la tua sacca di legno. E prendono la sua sacca di legno, ci trovano dentro un serpente morto. Dicono, ah, questo serpente doveva pungere, doveva morsicarti, doveva ucciderti. Come ti sei salvato la vita? Cosa hai fatto di speciale oggi? No, non ho fatto niente, dice. No, tu hai fatto qualcosa, devi dircelo. Dice, ma l'unica cosa che noi usiamo, ognuno porta del mangiare, lo mettiamo tutti insieme, lo mischiamo, e poi ognuno prende una parte è proporzionale di quello che mi ha provato a mangiare. Dice, guarda, oggi ho visto che c'era uno dei nostri che era venuto, che non aveva appunto portato niente da mangiare, da mettere nella cesta, e io non volevo umiliarlo, cosa ho fatto? Ho deciso io di raccogliere il cibo oggi, e quando sono arrivato al suo turno, ho tirato fuori il mio pane e l'ho messo dentro, facendo finta che l'ho preso da lui. Poi l'ho ritirato fuori, l'ho rimesso di nuovo come se fosse mio, e finita la storia. Allora, facendo questo, sono riuscito a non umiliare questo povero disgraziato. E ha detto, guarda che questo qua è stato un grandissimo merito che hai avuto. E questo merito che tu hai avuto, che hai evitato che questa persona venisse umiliata, questo merito ti aiuterà moltissimo, ti ha salvato e ti ha salvato la vita anche. Questo impariamo che cosa? Come dice il Talmud, Tzedakah tatzil min mavet, chi fa opera di bene può anche cambiare la sua vita, il suo decreto, perché la tzedakah salva dalla morte. Tornando al nostro argomento di prima, quando Jacob incontra Esav, gli dice, senti Esav, im Lavan garti, io fino adesso ho vissuto con Lavan. Un po' strano questo im Lavan garti. Allora c'è due spiegazioni in Rashi. Una spiegazione dice così, in Lavan Garti, con Lavan io ho vissuto, cosa vuol dire ho vissuto? Vuol dire che io ho vissuto in maniera di come uno straniero, come un ger, perché la gur vuol dire vivere da straniero e la dur vuol dire vivere come una persona fisica in posto. Allora cosa succede? Dice Jacob e Esav, senti, io fino adesso ho vissuto 20 anni fuori da Israele, ma io ho vissuto come un ger, come uno straniero, non è che lì era la mia casa. Questa è una spiegazione che dice Rashi. Un'altra spiegazione Ger, cosa vuol dire Garti? Garti, valore numerico della parola Garti è 613, che è esattamente Tariag, numero della mitzvot. Allora, cosa viene a insegnarci qui questo concetto? Ci sono due commenti in Garti. Un commento di Garti può voler dire che io ho osservato, ho vissuto come uno straniero, Garti, ma sono Ger, oppure Garti vuol dire che io ho osservato le mitzvot. Valore numerico di Garti è 613 mitzvot. Sappiamo che quando una parola ha due significati, vuol dire che questi due significati sono legati fra di loro. Cos'è il legame tra il fatto che lui ha detto in Lavan Garti, io ho vissuto con Lavan, che vuol dire Garti come uno straniero, e tra il fatto che Garti vuol dire ho osservato le 613 mitzvot? Il legame è abbastanza evidente. Come può un ebreo osservare le 613 mitzvot quando lui si trova in esilio? Quando lui vive come uno straniero. Come c'è la famosa storia del Maggid di Misrici. Grande maestro Maggid di Misrici, il successore del Baal Shem Tov, lui, il Maggid di Misrici, una volta sono venuti a trovarlo a casa sua. L'hanno trovato con una casa talmente semplice che era una cosa incredibile. Non c'era niente. Ha detto, ma scusa, come fai a vivere in questa maniera? Le ha detto Maggid di Misrici, sentite, quando voi siete in viaggio, pretendete di avere tutti i comfort? No, siete in viaggio. Gli dice il Maggid di Misrici, noi siamo in viaggio, siamo temporanei in questa terra. Non possiamo pretendere niente, siamo solo di passaggio qui. Allora, vediamo un attimo di capire. Dice Jacob a Yitzhak, senti, io ho vissuto fino adesso con Lavan, ho vissuto osservando le mitzvot e io ho vissuto in maniera che il mondo materiale è solo per me, sono come uno straniero qui, per me non è questa la mia vita, la mia. Cosa impariamo allora? Impariamo che da questi due commenti sulla stessa parola che un ebreo in esilio, dove si trova a rischio di assimilazione, di perdere i suoi valori, deve sapere che solo la parola può tenere viva la sua continuità. Questo concetto im Lavan Garti vuol dire, ho vissuto da Lavan come uno straniero, vuol dire che le cose materiali non mi hanno occupato, non hanno preso la mia vita, ed è per questa ragione che appunto il secondo commento dice im Lavan Garti vuol dire che io ho osservato le 613 mitzvot. Per cui per osservare le mitzvot uno deve sapere che non deve essere troppo immerso nella materia. La materia deve essere come un ger, in avanno, garte, ho solo vissuto come uno straniero, non era proprio lì casa mia. Allora, vediamo un attimo di approfondire questo punto ancora. Ancora un attimo. Scusate un attimo che vedo la chat. Per cui un altro insegnamento che impariamo è quanto una persona deve affinare la sua preghiera e essere quanto più specifico, anche se rischia di cadere nel ridicolo, come nel caso di Jacob, che lui dice del mio fratello, da Esav, aveva un solo fratello, oppure c'è solo un Esav. Comunque Jacob specifica di più e di più per insegnarci quanto è importante specificare, perché Hashem ama la preghiera che facciamo, e più è specificata e meglio è. Allora, abbiamo detto che c'è stata questa battaglia, abbiamo detto che c'è stato il cambiamento del nome di Jacob, abbiamo detto che qui vediamo un comportamento di Yosef molto interessante. Quando sta per arrivare Esav, Yosef dice mia madre è molto bella, questo tizio qua, questo Esav, non mi fido di lui. Cosa fai allora, Yosef? Quando arrivano tutti e si inchinano davanti a Esav, Yosef si mette davanti a sua madre, Rachel, e non si inchina, si inchina un poco, e così Esav non riesce a vedere bene Rachel. Jacob ha detto a Yosef, siccome tu ti sei messo davanti a tua madre, siccome tu hai cercato di difendere tua madre dagli occhi di questo malvagio, io ti darò una benedizione che tu in futuro sarai protetto da qualsiasi malocchio. Il malocchio non è una cosa coincidentale, è una cosa che è scritta nella Torah. Ebbene, Jacob Avino ha ricevuto, ha dato il dono, la benedizione del Tanakh, del Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, che Hashem potrà sempre proteggere Yosef da qualsiasi attacco, da qualsiasi malocchio. Bene, la parasha continua con un'altra storia. Una storia molto strana di una che esce di casa, che viene rapita, viene violentata. Da questo rapporto nasce una figlia di Dinah che si chiamerà Osnat. Lei sarà la futura moglie di Yosef. Come dicevamo settimana scorsa, che Yosef è l'unico dei fratelli che nasce senza una sorella gemella. Ognuno nasce con la sua futura moglie e sorella gemella. L'unico che non ci nasce è Yosef. Infatti lui sposerà la figlia di Dinah. E qui succede una cosa molto strana, che le chiedono a Jacob di partecipare, di essere coinvolti, e Jacob allora dice: un attimo solo, dobbiamo vedere cosa fare. E poi i fratelli di Dinah, ovvero i figli di Jacob, vanno a combattere contro questa città, ma solo quando questi qui hanno fatto la circoncisione. Ed erano sofferenti per la circoncisione, e allora sono andati lì via Shimon e li hanno uccisi tutti. Hanno detto: noi non permetteremo che la nostra sorella venisse disonorata. E così vediamo che questa storia qua, questa storia molto ambigua, strana, che due persone, si trattava di Levi e Shimon, tra l'altro, che avevano compiuto 13 anni, per cui erano giovani, e vediamo come all'epoca due ragazzini di 13 anni hanno ucciso e distrutto una città intera. Allora impariamo da questo fatto che cosa? Impariamo che l'insegnamento che una donna ebrea non deve andare troppo in giro, non deve essere troppo in posti non leciti, e tutto questo problema è nato dal fatto che Dinah era andata in giro e si era fatta vedere e l'hanno rapita. Impariamo da questo fatto anche che quando un ragazzo compie 13 anni diventa Bar Mitzvah, come c'è scritto: Levi e Shimon hanno preso ogni uomo la propria spada. E dice Talmud: cosa vuol dire ogni uomo? Loro erano appena diventati uomini, avevano appena compiuto il Bar Mitzvah. Questo impariamo con un ragazzo che compie 13 anni, lui diventa un uomo. Allora, in questo evento che Jacob e i suoi figli si comportano in maniera un po' strana con la città di Shechem e vanno a uccidere tutta la città perché loro avevano violentato la loro figlia Dinah, troviamo qui un bel approfondimento che dice così: come mai Jacob e i suoi figli dicono a Shechem e alla città: sentite, se voi volete che noi vi diamo la nostra figlia, voi dovete convertirvi. Però questi si convertono, diventano ebrei e poi li uccidono. Sembrava un po' un inganno, però li convertite e poi li uccidono. Cos'è questa storia? Allora, viene spiegato, uno dei commenti dice così: per quale ragione Jacob e i suoi figli hanno chiesto che questi si convertissero prima? Perché nel momento che loro sono diventati ebrei, allora se quando muore un ebreo non è una cosa molto grave, fa niente. Se fosse stato un gentile a morire, allora Jacob ha ucciso un gentile, è molto grave la situazione. Ma nel momento che muore un ebreo, sì, un altro ebreo è morto. Alcuni commentatori dicono per questo. Loro li hanno fatti prima convertire e poi li hanno uccisi, anche se era un inganno questo, però non bisognerebbe ingannare le persone. Comunque, nell'ottica in cui loro si trovavano e le loro circostanze, l'hanno fatto con, diciamo, buona intenzione. Per questo ricordiamoci sempre che quando gli ebrei sono morti, sono sempre molto amati dai del mondo. Quando gli ebrei sono in vita sono un problema, ma quando sono morti, tutti hanno solidarietà per gli ebrei morti. E per questa ragione i figli di Jacob dicono facciamoli morire, così una volta che loro sono morti, come non ebrei, nessuno alzerà la voce, nessuno dirà niente. Allora, cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra virtuale Yeshiva. Oggi abbiamo avuto molti problemi tecnici. Ve la rimetterò tutta sul FTP. Vi saluto e vi auguro un Laila Tov, un buon fine settimana. Shalom a tutti.
Fatto sul